perché quando la parola di Dio è la base della nostra vita, la nostra vita viene costruita in modo intelligente, viene costruita in modo sapiente. Vi ho letto prima nella lettera ai Romani e vi porto una pagina più avanti. Nel capitolo 10 della lettera ai Romani, parlando appunto della parola del Signore, che cosa dice la parola del Signore? Al verso 8 del capitolo 10 dei Romani dice: la parola è vicino a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore. La parola è vicino a te, è nella tua bocca ed è nel tuo cuore. Quando leggiamo la parola ci viene in mente il verbo, e quando ci viene in mente il verbo, alcune traduzioni traducono il verbo, e ci viene in mente chi? Ci viene in mente Gesù. Alleluia. E quindi Gesù che è nella mia bocca, che è nel mio cuore, ma che è vicino a me. La parola è vicino a te, è presso a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. D'accordo? La parola di Cristo è parola di vita e quindi dà vita. Questa è la parola che viene dalla fede e la fede che noi predichiamo. Seguite attentamente questa realtà, poiché se con la bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi come si fa a essere salvati? Si crede che Dio ha risuscitato dai morti Gesù Cristo, e noi tutte le domeniche ci ricordiamo che Gesù è risorto, ma può risorgere solo qualcuno che è morto. Così anche noi eravamo morti nei nostri peccati e abbiamo ricevuto vita. E così, credere col cuore è più che credere con la testa, Il percorso, credere col cuore. Fate attenzione a quello che vi sto dicendo, perché ci aiuterà a capire tutto quello che vi voglio dire, che non è così semplice subito, anche se sono cose che avete letto mille volte. Però credere col cuore è credere con lo spirito, è credere con la nostra intimità nascosta, è credere al di là del credibile e del ragionamento. È importante ragionarci sulle cose, ma il credere del cuore è qualcosa di più profondo del credere con la testa. E ci dice che questo credere col cuore, con l'intimità, avere la percezione che Gesù Cristo è davvero risorto dai morti, che è veramente vivo, che è veramente presente. Non so se mi spiego. Quindi qualcosa che va al di là del razionale. Io Gesù non lo vedo, però se guardo voi vedo Gesù. Ve l'ho detto qualche volta, no? Quando vi guardo vedo Gesù. Perché? Perché dentro di voi questo è reale, perché quello che eravate una volta oggi non lo siete più, siete diventati una nuova creatura, siete una nuova creazione, e porta un nome, c'è la firma di Gesù. In ogni figlio di Dio c'è la firma di Gesù. Chi ha dato la vita a questo? Gesù. Wow. E allora vedo la sorella e dico: wow, Gesù è scritto nel tuo cuore, è scritto nei tuoi occhi, è scritto nelle tue parole. E allora sto facendo il giro all'indietro, ma anche la parola del Signore ci dice così. Il verso 9: se con la bocca avrai confessato il Signore Gesù e col tuo cuore hai creduto che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi abbiamo detto, come si fa a essere salvato? Si crede col cuore e si confessa con la bocca. Perché è così importante che quello che c'è nel cuore esca dalla bocca? Perché comunque quello che c'hai nel cuore esce sempre dalla bocca. Che cosa esce dalla tua bocca? A volte è meglio censurarlo. E allora sai esattamente che cosa c'è nel tuo cuore. È per quello che diciamo: Dio, crea in me un cuore puro, infondi dentro di me uno spirito nuovo, liberami dai miei peccati e dammi grazia di vivere una vita nuova. Perché la purezza abbiamo bisogno che sia nel cuore. Noi possiamo avere belle parole educate, ma quando prendiamo un calcio dalla vita, viene fuori quello che c'è nel cuore, perché puff, il calcio ci fa volare per aria, ma dentro di noi viene fuori automaticamente quello che c'è nel cuore. Scusate il linguaggio figurato, ma capite di che cosa sto parlando, perché nella vita succede spesso che prendiamo un calcio nel sedere e puff, e quello che è dentro nel cuore esce dalla bocca. E cos'è che esce dalla bocca? Se lo dobbiamo censurare è perché il nostro cuore ha bisogno di essere pulito. E Davide diceva: oh Dio, crea in me, fai un miracolo, crea in me, fai un miracolo, crea in me un cuore puro. Alleluia. E rinnova dentro di me uno spirito nuovo. E allora col cuore infatti si crede per ottenere giustizia. Tutto inizia dal cuore. Col cuore si crede per ottenere giustizia. Non sai come spiegartelo, ma dentro di te sai che credi. È vero? No. Dopo cerchiamo di spiegarlo, ma intanto è successo qualcosa che, oh, ma allora Gesù, ci sei davvero? E questo fatto non sappiamo come spiegarlo, ma è quella verità che è dentro di noi, che diventa vera, che è come una lampadina che si accende, e non sapevamo che potesse far luce, ma evidentemente collegata ai fili giusti si accende. E quando noi lasciamo spazio a Gesù, dentro di noi si accende questa luce. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. E allora qua ci ha girato di nuovo la frittata: prima dice che per ottenere salvezza devi credere col cuore, poi qua ti dice che la devi confessare con le labbra. Allora vuol dire che cuore e labbra hanno bisogno di essere collegate. Domenica scorsa vi parlavo degli occhi che danno un'espressione del profumo di Dio che hai dentro il tuo cuore, e quindi guardando le persone noi riusciamo a comunicare la gioia dello Spirito, la grazia del Signore, la pace che è nel nostro cuore. E vi dicevo che l'occhio appunto è l'unica parte scoperta del nostro cervello, e quindi non mente. Se noi guardiamo gli occhi di una persona e ci lasciamo guardare negli occhi dalle persone, gli possiamo dire la verità come ce l'abbiamo nel cuore. E allora, perché vi sto facendo tutti questi discorsi? Perché la fede del cuore non è abbastanza e la fede delle parole non è sufficiente. Abbiamo bisogno di metterle insieme. Abbiamo bisogno che il nostro cuore sia collegato al nostro cervello e che dalla nostra bocca escano parole coerenti col cuore e coerenti con la nostra mente. La prima cosa che succede quando una persona ha un ictus: smette di parlare correttamente. Quindi una lesione in qualsiasi parte del cervello, la prima cosa, fai fatica a parlare. Poi dopo ti rieduchi, ce la fai a riprendere, ma la lingua è una di quelle cose che subisce. Ecco perché collegamento, perché la lingua è così importante? Perché tutto il nostro pensare, tutta la nostra anima, tutto quello che ci gira per la testa, fede del cuore, ma anche fede intelligente, che si esprime con parole coerenti rispetto a quello che c'è nascosto dentro. E voi mi dite: ma non siamo né una lezione di funzionamento dell'essere umano? Difatti la Bibbia non è un manuale di funzionamento, però se noi ascoltiamo le parole del Creatore, Lui che ci ha creato sa come funzioniamo. Non ci spiega i neuroni come funziona, ma ci dice che se la tua verità è nel cuore, è nella tua testa, esce dalla tua bocca in maniera coerente. Quindi la salvezza è perché hai la fede nel cuore, la salvezza è perché hai la fede anche nelle tue parole. Perché esprimiamo parole di salvezza? Perché diciamo: io sono figlio di Dio. Lo dite qualche volta? Vi ricordate chi siete? Io sono figlio di Dio. E poi vi viene in mente Gesù. E allora io vi dico: sì, proprio come Gesù. Ok? E allora diventate un pochino più timidi, dite: ma sì, vorrei, ma... No, no. Figlio di Dio è figlio di Dio. Lo stesso DNA di Gesù. Vi sembra troppo? Fede del cuore. Fede ragionata. Ragionata, scesa nel cuore, esce dalla bocca, che cosa? Padre, compi l'opera tua in me, perché io credo in te e credo di essere tuo figlio. Ma a volte ho ragione di dubitare, perché avevamo letto che il peccato ancora a volte ci tormenta. Decidete voi a chi dovete credere. Credete Gesù o credete a quell'ictus di peccato? Il peccato nella nostra vita è come un ictus. Ci impedisce di essere quello che siamo. Ci paralizza. Ci impedisce di esprimerci. Mio papà ha 88 anni e 3 anni fa ha avuto un ictus. E questo ictus gli ha offeso la parte destra. Con la parola se la cava abbastanza bene. Però il collegamento testa-gamba non è automatico. Che cosa succede? Succede che normalmente quando cammina col girello lui si trascina la gamba. Però se lui comanda la gamba e dice uno, la gamba va avanti. Voi mi dite: ma poverino. No, 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 no. Gli ho fatto questo esperimento 10 di volte. Se lui cammina dicendo 1, 2 e 3, la gamba la porta avanti. È vero, Armel? È così? E allora cosa succede? Che lui conta 1, 2 e cammina. Poi smette di contare, perché dice: ma che serve contare? E dopo un po' lo vedi che è così. E voi mi dite: ma com'è? Perché il collegamento... Quando tu parli, tu produci un comando, produci il comando alla nostra testa un po' malata, è come se avessimo un ictus dato dal peccato che ci ha paralizzato, ha staccato il collegamento con la nostra realtà. E cosa succede? Che ci dimentichiamo quello che siamo, ci dimentichiamo di essere figli di Dio, ci dimentichiamo che siamo chiamati ad essere santi e continuiamo a zoppicare nel peccato. Scusate che ho preso questo esempio, ma... a volte non so come farvi capire le cose, perché devo farvi capire come le capisco io. E allora in questa maniera cosa succede? Che quando noi la parola di Dio, che ce l'abbiamo nel cuore, la proclamiamo, la esprimiamo con la nostra labbra, con la nostra bocca, è come se dessimo un ordine a tutto noi stessi: Giacomo, addrizzati, sei un figlio di Dio, smettila di camminare come se tu fossi un handicappato. Non sei handicappato, sei un figlio di Dio, impara a camminare alla luce del tuo Dio. Amen. E questa è una sgridata forte che lo Spirito Santo ci fa ogni volta che noi abbiamo il coraggio di metterci e di lasciarci illuminare dal Signore. Se nella nostra vita non vogliamo continuare a zoppicare un po' peccatori, un po' santi, impariamo a riconoscere il Signore nella nostra vita e cominciamo a proclamare la Sua parola sulla nostra vita e sulla vita dei nostri fratelli, delle nostre mogli, dei nostri mariti, dei nostri figli. Proclamiamo la benedizione del Signore. E così che cosa succede? Succede che, ah, è vero, mi ero dimenticato, posso ancora camminare. Uno. La gamba non è rotta, la gamba funziona, però deve avere un comando. La vostra vita non è rotta, ma siete sani, avete la possibilità di essere santi e di fare la volontà di Dio nella vostra vita, ma se non lo comandate, non succede, non è automatico. Ci è voluto più di un anno un bambino per imparare a camminare, e quando è vecchio è un po' più difficile imparare, e quindi ci vuole tanta pazienza. E noi siamo tutti adulti e dobbiamo rimparare a vivere una vita sana, a vivere una vita santa, una vita che onora il nostro Creatore, una vita che esprime Gesù. Voi siete l'espressione di Dio su questa terra. Voi siete Gesù su questa terra. La dico grossa, ma è così. Dio si fida di voi, ha messo dentro di voi il suo spirito, perché possiate vivere la sua vita qua. Voi siete l'espressione che dice a tutti: Dio è buono e vi ama. E in questa maniera, ecco perché siete pieni di misericordia, di compassione, siete capaci di accogliere quelli che sbagliano e sbagliano ancora e non smettono di sbagliare. Anche noi eravamo uguali. E il Signore ci sta educando un po' alla volta. E un po' alla volta stiamo imparando a camminare in modo più automatico. Ho fiducia che mio papà, se Dio gli darà tempo da campare, potrà camminare senza bisogno di contare ad alta voce. Ma intanto, finché non cammina correttamente, dovrà contare ad alta voce, se no lui non camminerà mai. Deve rimparare. E tutti noi dobbiamo rimparare a vivere una vita sana e una vita santa nel nome del Signore. E quindi la parola di Dio che è dentro il nostro cuore, abbiamo bisogno di esprimerla anche con le nostre labbra. Quindi questa parola che vi ho letto, Romani 10, col cuore infatti si crede, verso 10, per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza, perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, perché non c'è distinzione tra giudeo, greco, perché uno è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, ricco verso tutti quelli che lo chiamano. E tra di noi non c'è distinzione, non importa se sei russo, se sei africano, se sei bolognese o se sei calabrese, qui il regno di Dio è dentro ai vostri cuori, perché Cristo è tutto in tutti quelli che ci credono, d'accordo? E voi scoprite che quando una cosa la credete, la potete esprimere. Capisci la cosa con la testa, la credi col cuore e la esprimi con le parole. E quindi, che cosa succede? Che cambia il nostro modo di parlare. E davvero, quando incontriamo i fratelli, non stiamo qua a dire: ma tu hai sbagliato questo, hai sbagliato quello. No, figlio di Dio, figlia del Dio Onnipotente, tu che hai Gesù dentro di te. Sapete, le persone a me mi incontrano e mi dicono: pastore, e io mi metto sulla tenti, e dico: sì, è vero, il Signore mi ha chiamato ad essere pastore. Mamma mia, come si fa a fare il pastore? Signore, aiutami, aiutami tu che sei il buon pastore. Mi piace dire alle persone: dottore. Perché? Perché hanno una laurea, hanno faticato tanto, e a volte si dimenticano che hanno una laurea e si trattano come se fossero: no, dottore, alleluia. Perché? Perché a volte dobbiamo ricordarci chi siamo. E allora ricordiamoci l'un l'altro chi siamo: figli di Dio. E come figlio c'hai la firma di Gesù, ce l'hai scritta là nel cuore, e c'è proprio Gesù che ha firmato lui, perché ci ha messo lui il suo DNA dentro di te, e l'ha messo a prezzo del suo sangue. C'è la goccia del suo sangue nella tua vita, e questa firma è una firma eterna che produce vita dentro di noi. Ed è per questa ragione che la parola di Dio deve abitare dentro di noi, non deve essere solo un libro messo sulla biblioteca, un bel librone messo sul comodino a prendere polvere. Ah, ma lo spolverate tutte le settimane. No, la parola di Dio deve essere dentro. Perché quando la parola di Dio è dentro alla tua mente, scende nel tuo cuore, esce dalla tua bocca in modo efficace e potente. E dico potente ed efficace non per fare lo spettacolo degli altri, ma perché lo spettacolo siamo noi, espressione di Gesù. Persone che non sapevano amare, che non sapevano perdonare, che non erano capaci di essere pazienti. Alleluia. È tutto cambiato. Perché? Perché c'è Gesù. Gesù è l'abitante benedetto della mia vita. E così io che amavo solo me stesso, anzi non ero capace neanche di fare questo, posso amare invece tutti. Essere con un cuore pulito e generoso, senza pensare al mio interesse, ma a quello degli altri. Wow, sto dicendo grossa, ma è quello che Dio sta facendo in ognuno di voi. E così il percorso di questa mattina, ci sono tante cose che vorrei condividere con voi, ma credo che il Salmo 91 è uno dei salmi che ci esprime meglio questo stato d'animo. Se andiamo a vedere il Salmo 91, dice: chi abita all'ombra dell'Altissimo, chi vive al riparo dell'Onnipotente, riposa all'ombra dell'Altissimo. Anzi, sta dicendo, la traduzione questa dice: chi dimora al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Pensate, vivere al riparo dell'Altissimo, riposare all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, questa parola, io dico all'Eterno, parlate con Dio, io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Questo è Antico Testamento, ma lo Spirito Santo non è né vecchio né nuovo, è sempre presente. Ed è lo stesso Spirito che ha ispirato chi ha scritto questo Salmo e ha detto all'Apostolo Paolo: spiegaglielo tu come si fa. Col cuore si crede e con la bocca si esprime quello che hai creduto. È così che il Salmo 91 ci riporta queste parole. Io dico all'Onnipotente, io dico all'Eterno, io dico al mio Dio, tu sei il mio rifugio, sei la mia forza. Vogliamo dire, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza? Qualcuno è senza lingua? Tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza. Alleluia. C'è potenza quando diciamo a Dio: tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza, io mi fido di te. Capite? E allora abbiamo bisogno di passare dai timidi pensieri al solletico del cuore, a un'espressione forte: Dio, io credo e confido in te. E questo avete bisogno di esprimerlo continuamente nella nostra vita. Esattamente come mio padre, se vuol camminare deve dire 1, 2, sembra noioso, 3. Ma voi dovete ricordarvi che siete figli di Dio. E allora dite a Dio: tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza. Forza, il Signore è qui, diteglielo. Tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza, io mi fido di te. Alleluia. Perdonatemi se vi faccio questi scherzetti, però credo che sia importante per noi imparare ad esprimere la fede che costa nel nostro cuore. E il salmista aveva imparato questo. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dell'uccellatore, dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto alle sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non avrai paura, non temerai lo spavento notturno e neanche la freccia che vola di giorno. Tu non avrai paura. E tutte le volte che avete paura, ricordatevi, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza. Potete dirlo sempre e comunque, perché il Signore ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò, io sono vicino a te. E allora quando il dottore ti dice, guarda che ti ho fatto l'analisi, ma qua c'è qualcosa di storto, qua c'è qualcosa che non va bene, qua c'è un brutto male o qua c'è una brutta malattia, e voi cominciate a piangere, cominciate ad avere paura, è normale, non c'è niente di strano, è normale. Ma potete dire a Dio, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza, tu sei l'Eterno che mi guarisce. Il medico ha detto così, ma io trovo scritto qua che tu sei l'Eterno che mi guarisce. Alleluia. E così male alcuno non si avvicinerà alla tua vita. Ma non vuol dire che il male non esiste, è che tu lo mandi via. Non gli dai la possibilità di fare casa nella tua vita. E tutto questo attraverso che cosa? La parola di Dio, che è nella tua bocca, che è nel tuo cuore. E nel tuo cuore esce dalla tua bocca. L'hai creduto? Hai pensato? Hai capito? Ma hai creduto col cuore e dalla tua bocca escono parole di vita. Tu non avrai paura. Gli spaventi notturni, qualcuno ha paura del buio? Avete già vinto? E quando arrivano i brutti sogni cosa fate? Li combattete nel sonno, alleluia, qualcuno... E potete vincere, vince solo chi combatte, chi scappa non vince mai. Non prendete delle pillole per non pensare, non bevete per non pensare, ma combattete nel nome del Signore. Non fate finta di star bene quando state male, ma combattete nel nome del Signore. Il pensiero, il cuore, la parola. E insieme questa nostra realtà affronta tutte le realtà e le affrontiamo nel nome del Signore. E dice anche una cosa molto triste. Il verso 7 dice, 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra. Viviamo in un mondo pieno di stragi, di difficoltà, di guai. 1000 da una parte, 10.000 dall'altra. E che tu credi di essere l'unico che sopravviverà? Sarà meglio che tu ti affidi al Signore pienamente. Perché se quei 1000 e quei 10.000 avessero confidato nel Signore, non si sarebbero persi. E qui viene fuori anche il nostro compito come figli di Dio, annunciatori della grazia del Signore. Ieri eravamo a un convegno con i pastori a Pavia e una persona che non conosco mi ha detto con molta chiarezza, a Bologna il Signore vuole lavorare nella tua comunità attraverso gli universitari. Ho detto, Signore, hai scelto l'uomo giusto, Il mio primo diploma è questo qua. Fa niente. E poi ho detto, ma sì, c'è un'universitaria da noi. Preghiamo per Serena, che Dio gli dia tutta la forza e la saggezza. Ma metto sul vostro cuore questo pensiero, perché credo che venga dal Signore. Questa città universitaria, piena di corruzione e di peccato, ha bisogno di essere salvata proprio attraverso gli universitari. E quindi probabilmente il Signore vuole raggiungere la nostra città proprio attraverso l'università stessa. È stata la prima università al mondo? Bene, possa il Signore utilizzarsi degli universitari per portare il suo Vangelo. Non è vero che c'è solo lei, ci sono altri che stanno studiando qua, ma è vero anche che non è così semplice. E io voglio che tutta la Chiesa abbia fede e incoraggi e pensi e preghi e parli la parola del Signore, salvezza e benedizione, e così che anche in questa comunità possano esserci dei giovani universitari che danno gloria al Signore e che alla domenica arrivano qua per essere potentemente fortificati dalla grazia di Dio, perché tutti abbiamo bisogno di essere potentemente fortificati dal Signore. E quindi smetteremo di vedere i 1000 che muoiono da una parte, i 10.000 dall'altra. Vogliamo pensare che quei 1000 e quei 10.000 potranno ricevere la salvezza, perché gli verrà annunciato Gesù, il Salvatore. E questo lo fate voi, lo faccio io, ma lo fate anche voi. Non posso farlo solo io. Qualcosa faccio, ma è poco. Grazie per le vostre preghiere, grazie per il vostro sostegno. Ma tutti siamo annunciatori della salvezza che c'è in Cristo Gesù. E allora basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi, perché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio. E non solo hai detto, ma hai fatto dell'Eterno il tuo rifugio. L'hai detto, ma l'hai fatto. Signore, mi fido di te. Hai fatto dell'Eterno il tuo rifugio. Dice il Signore, non ti accadrà alcun male. E questo salmo non è un portafortuna. È un salmo che ha bisogno di essere praticato. E non vi pensate che vi legate questo salmo qua, ve lo scrivete in fronte. Non vi pensate che ve lo recitate tutti i giorni e sarete fortunati. No, ma se lo praticate, alleluia. La parola che è nel tuo cuore è nella tua bocca. È così che questa salvezza è la tua salvezza di ogni giorno, che porta salvezza anche agli altri, perché salvando altri ci ritroviamo noi stessi a essere potentemente salvati dal Signore. E così, anziché pronunciare parole di malattia, di fallimento, di disgrazie, la crisi e tutto il resto, sono realtà che tutto il mondo ne parla, non hanno bisogno di sentire anche da noi questa roba qua, ma che ognuno di voi possa esprimere la speranza che Dio mette in ogni uomo, in ogni donna, la possibilità che Dio mette ad ogni uomo, ad ogni donna di essere suo figlio, riscattati dal vano modo di vivere che ci è stato insegnato dai nostri padri. Il Signore benedica i nostri padri, ma è ora che Dio diventi il nostro padre e ci insegni a campare, perché questo è il modo degno di vivere. E allora, poiché hai detto al Signore, tu sei il mio rifugio, hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Egli comanderà i suoi angeli riguardo a te di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone, sull'aspide, e calpesterai il leoncello e il dragone. E dice il Signore, perché egli ha riposto in me il suo affetto, ha riposto in me il suo amore. E lì fa la differenza. Hai deciso che Dio è l'amore della tua vita. Poiché hai deciso che quello è l'amore fondamentale della tua vita, alleluia, che cosa dice? Poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò, lo leverò in alto al sicuro, perché conosce il mio nome. Nel nome di Gesù c'è salvezza, liberazione, guarigione. Ebbene, proprio perché conosci questo nome, perché ami questo nome, hai messo questo nome al primo posto nella tua vita. Insisto questa mattina, anche se il tempo è scaduto, amare Dio. Amarlo con tutto il cuore, amarlo con tutta l'anima, amarlo con tutto noi stessi, con tutte le nostre forze, è un comandamento, è il primo comandamento. Perché mi ami, io ho deciso che va tutto bene. E lo dice il Signore. Vi ricordate? Vi cito a memoria Romani 8, 26. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano. Amano Dio. Hai messo Dio al primo posto? Alleluia. E allora sappi che proprio per questa ragione Dio ha stabilito che ti proteggerà, ti libererà, sarà con te nell'avversità. Le avversità ci sono, ma lui ha detto che è con te. Quindi non facciamo posto al diavolo, impariamo a fidarci del Signore. Alleluia. Vogliamo alzarci un momento in preghiera? Grazie Signore per la tua presenza, grazie per la tua parola, grazie perché abbiamo creduto in te e grazie perché tu hai creduto in noi quando ancora eravamo lontani, talmente lontani da essere persi. È così che oggi tu ci porti salvezza con la tua parola e la metti nella nostra mente, la metti nel nostro cuore e anche sulle nostre labbra. E vogliamo affidarci a te in questa nuova settimana, perché il tuo regno venga e la tua volontà sia fatta e tu possa passare attraverso ognuno di noi e portare salvezza, liberazione e guarigione ancora attorno a noi, perché i mille e i diecimila non si devono perdere, ma piuttosto possono ravvedersi e conoscere te, così che il tuo regno venga e la tua volontà sia fatta, splenda la tua luce su tutti noi, liberaci da tutti i mali e benedici ancora questa nuova settimana che vogliamo vivere insieme a te e insieme al tuo popolo, nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen. E così la pace del Signore ci accompagni, ma pronunciate una benedizione sui vostri fratelli.